Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Pronto, polizia? Mio padre è uscito di casa e non risponde più alle chiamate. È l'8 novembre 2021, pomeriggio. Katia Giuseppina Criscuolo, figlia di Luigi Criscuolo, da tutti chiamato Gigi Bici, dal nome del negozio che gestisce da sempre in centro a Pavia, chiama al 112. Katia ha 32 anni. È nata dal primo matrimonio di Gigi Bici con Carmela Bari, originaria della stessa zona di Criscuolo, in Campania. Quel pomeriggio, Katia è preoccupata. Da alcune ore suo padre ha il telefono spento. Non è da lui. Katia teme che possa essergli capitato qualcosa di brutto. Alla polizia dice di non ricordare il numero di targa dell'auto, una Polo bianca, marca Volkswagen, ma dà anche altre indicazioni che potrebbero essere utili. Spiega di avere ricevuto l'ultimo messaggio del padre su WhatsApp alle 8.38 della mattina dell'8 novembre e di avere visto il genitore, poco dopo, di sfuggita, in auto a San Martino Siccomario, un paese dell'Interland pavese. San Martino si trova a sud del Ticino. Una manciata di metri lo separa da Pavia. Ci si va per fare la spesa al centro commerciale o al cinema, alla multisala. Ci sono vari negozi di media distribuzione lungo la statale. È una strada molto trafficata a quell'ora del mattino. Di lì, infatti, passano i pendolari che dalla Lomellina e dall'Oltrepò raggiungono Pavia. I pullman, i furgoni con le merci per i negozi, per i locali e per i supermercati del capoluogo. Noi siamo Anna Ghezzi e Maria Fiore e questo è Niente come sembra, il delitto Gigi Bici, un podcast della provincia pavese. Seconda parte, il ricatto sotto il tappeto.
L'8 di novembre alle 15.36 mi ha chiamato Stefania e dicendomi che mio papà alla 1 non era tornato né a casa a mangiare e non si era visto, aveva il telefono già spento, al che gli ho chiesto se avesse avuto discussioni con sua mamma e lei mi aveva detto di no. Niente, io mi sono allarmata subito perché mi sembrava strano che mio papà avesse il telefono spento già da troppo tempo. Allora ho chiamato il pronto soccorso per vedere se c'era stato qualche accesso e non c'erano stati accessi. Ho chiamato a Rozzano dove è stato lui operato e non c'era stato nessun tipo di accesso. Ho chiamato in questura per vedere se magari avesse fatto qualche incidente. Mi hanno richiamato indietro dicendomi che non c'erano stati incidenti, al che ho fatto l'allarme alle 15.44.
Katia, dicevamo, racconta alla polizia di aver visto il padre in auto. Era con un altro uomo, seduto dal lato del passeggero. Però non sa altro, non sa chi sia quell'uomo, non ricorda molto, nessun dettaglio in particolare. Capita quando si vede qualcosa di sfuggita, senza dare peso alla cosa. E Katia non poteva sapere che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto suo papà. Katia non è l'unica ad aver notato Criscuolo in compagnia di un uomo sconosciuto. Il barista del locale, in centro a Pavia, dove Gigi Bici passa spesso il suo tempo, anche davanti alle slot machine, lo ha visto due giorni prima, il 6 novembre, con una persona insolita che non aveva mai notato prima con lui. Era un uomo di circa 50 anni. È rimasto in auto ad aspettare Criscuolo, che invece era entrato al bar per giocare. Il sospetto che circola in quei giorni, appena dopo la scomparsa, è che questa persona sia la stessa filmata dalla telecamera all'uscita del paese di Cura Carpignano, quando, sulla Polo, Gigi Bici non c'è già più. Una persona con addosso una maglietta rossa e guanti bianchi. Gli agenti che ricevono la telefonata di Katia la mattina dell'8 novembre pensano subito a un allontanamento volontario. Di segnalazioni così ne ricevono molte. Il più delle volte chi sparisce per i motivi più disparati a un certo punto ritorna. Non sempre, però. Come questa volta, purtroppo. Nel pomeriggio dell'8 novembre, infatti, a ricomparire è solo l'auto di Criscuolo, la sua Polo. È ormai buio quando una residente di Cura Carpignano, Anna Bingioni, segnala alla polizia che da diverse ore c'è una macchina bianca parcheggiata dietro le piante, in un boschetto di pioppi. Uno dei tanti che in questa zona punteggiano la campagna. Boschi coltivati, un filare di alberi, poi un altro ancora, ordinati, puliti. Lei lavora nel campo della sanità, come tanti a Pavia.
Tornando da casa di mia mamma, ho intravisto, perché quel giorno lì piovigginava, ho intravisto qualcosa di bianco. Quindi sono andata avanti, in pratica abito. Io ho fatto in versione 1, sono tornata indietro e pian piano cercavo questo bagliore che mi aveva preso. Niente, ho visto che c'era la macchina, ho suonato, ho cercato, non sono scesa dalla macchina perché, sai, le 7 di sera, poi è una zona un po' lì fuori, così. Ho suonato un po', ho fatto gli abbaglianti per vedere se c'era su qualcuno, così, e non ho visto risposte. Ho aspettato un po' e ho detto, magari, sai, perché era una posizione che non era di un cacciatore. I cacciatori magari li mettono sul bordo strada, questa era proprio nascosta dietro queste piante. Visto che ho lavorato 20 anni in psichiatria, c'era qualcosa che mi puzzava. E niente, quindi ho chiamato 115, mi hanno passato i carabinieri, la polizia, se non so. Gli ho detto, guardi, io sono qui, ho visto questa macchina, così così, non mi sembra una situazione non normale, però sinceramente io non me la sento di scendere perché sono da sola. Cioè, c'è buio, non sapendo anche cosa ti puoi trovare, magari ti puoi trovare quello. Mi hanno detto, no, signora, non si preoccupi, lei va da casa che ci pensiamo noi. E quindi niente, io sono andata a casa e...
Il boschetto si trova proprio all'uscita del paese di Cura Carpignano, in direzione della campagna. E questa macchina parcheggiata non passa inosservata, nonostante la zona sia isolata. O forse Bingioni la nota proprio perché la zona è isolata e non è proprio comune vedere un'auto abbandonata lì. Per ore.
Infatti c'è un altro residente che assicura di averla vista già dal mattino, poco prima di mezzogiorno. Deve essere successo qualcosa, pensa la donna che l'ha vista. Il suo, purtroppo, non è solo un cattivo presagio.
Lì c'è una specie di sentiero, ma la macchina è laggiù dal sentiero con il muso verso la strada. Quindi parcheggiata proprio, perché piovigginava, quindi vedevi la macchina, ma non vedevi il finestrino, né se era su, né se era giù, non si vedeva assolutamente niente.
Era molto buio.
La polizia arriva sul posto e si accorge subito che quella è la macchina di Gigi Bici, il commerciante scomparso la mattina stessa, il papà della ragazza che ha chiamato qualche ora prima. L'auto è impantanata nel terreno umido e ha le chiavi inserite nel cruscotto. Ha un finestrino rotto e ci sono tracce di sangue sui sedili. Il finestrino rotto è quello del lato del passeggero. Nel baule ci sono le stampelle che Criscuolo usa per camminare da quando ha subito quell'intervento al ginocchio. Senza, di fatto, non riesce a muoversi. Perché le ha lasciate in auto? Perché l'auto è qui? Dove è finito il proprietario? Luigi Criscuolo, a quel punto, sembra essere svanito nel nulla.
Sono ore di angoscia per Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto come Gigi Bici dal nome del negozio che gestiva, scomparso nel Pavese da lunedì mattina.
Il boschetto in cui è stata trovata l'auto è praticamente all'uscita del paese di Cura Carpignano e vicino alla tenuta della famiglia Pasetti, l'ex convento francescano del 1600 di cui abbiamo già parlato.
Il casale, che in passato ha ospitato anche le suore canossiane, si estende su 4 lati e in mezzo ci sono prati, una serra che ospita il giardino d'inverno, un luogo sempre fiorito, e un cortile. Qui, vicino all'ingresso dell'abitazione di Barbara Pasetti, incastonato nel muro portante, c'è un pozzo, profondo 30 metri. Per metà è all'esterno e per l'altra metà è nella casa. In questo modo le suore potevano prendere l'acqua senza mai uscire dal convento. Durante i lavori di ristrutturazione, la famiglia Pasetti lo ha fatto chiudere con un coperchio di vetro e granito e sul fondo è stata posizionata una luce azzurra. In casa c'è un bambino, figlio di Barbara Pasetti, e quel pozzo è una minaccia. Gli uomini della protezione civile che cercano Criscuolo perlustrano anche la profondità di questo buco nero, che contiene ancora acqua, senza però spingersi in tutti gli angoli della proprietà. Anche il collega Adriana Gatti e il nostro fotografo entrano a casa Pasetti.
Sono stato due volte nella tenuta della famiglia Pasetti. In entrambi i casi c'era Barbara con il figlio. E lei è sempre stata veramente molto gentile, si vedeva che aveva molta voglia di parlare. La prima volta siamo rimasti all'inizio al piano terra, dove c'è una specie di piccolo salotto con il televisore. Ci ha fatti accomodare, gli ha risposto a tutte le domande che le avevo fatto, ha spiegato, come poi ha fatto decine di altre volte che non aveva mai conosciuto il Luigi Criscuolo, ma non solo, si è spinta oltre, ha guidato sia me che il fotografo Donato Albanesi a fare un giro nella sua tenuta. È un'abitazione molto ma molto grande, su due piani, con due corridoi molto lunghi, dove si affacciano diverse stanze. Mi ha colpito soprattutto un pozzo interno chiuso da due pezzi di metallo che si chiudono, sopra i quali c'è una lastra di vetro. Lei ci ha addirittura aperto sia lo strato di vetro che le due, chiamiamole, assi di metallo. C'è ancora l'acqua in fondo. Lei mi aveva raccontato che all'inizio aveva paura per il bambino, ma poi con queste due protezioni il pozzo era molto sicuro. Un'altra caratteristica è una stanza che era piena, ma veramente, di migliaia di modellini di auto, sia di auto della polizia, auto dei carabinieri, auto dei vigili del fuoco, auto comuni. Questa sembra che sia proprio una passione della famiglia Pasetti. Ricordo il cortile, il grosso cortile esterno. Purtroppo non ho visitato la parte, diciamo, la parte posteriore della tenuta, quella del giardino, vicino al cui cancello è stato poi trovato il corpo di Luigi Criscuolo.
Intanto la famiglia del commerciante si dà da fare, lancia appelli per ritrovare il proprio caro. In televisione, sui social, vengono affissi volantini per tutta Pavia, sui muri, sui pali della luce, alle fermate degli autobus. Gigi Bicci non si trova. Passano i giorni e la famiglia teme il peggio.
Cioè, io faccio un appello per mio papà, io sto cercando mio papà, se qualcuno sa qualcosa, se lui è nascosto, se lui non si vuole far trovare, almeno una chiamata, qualcosa, almeno per farci stare tranquilli, io non vivo più.
Quella di Criscuolo è una famiglia allargata. Katia, che abbiamo sentito fare un appello in televisione, è nata dal primo matrimonio e ha una sorella più grande, Rosalia, 30 anni, e un fratello più piccolo di un anno, Umberto. A poche centinaia di metri da casa sua, lungo lo stesso corso d'acqua, abita invece l'attuale compagna di Criscuolo, Valeria Alexeieva, con la figlia Stefania. Le due donne vivono in un complesso di case popolari vicino a Naviglio Pavese, che da poco più di 200 anni collega Pavia a Milano tramite un sistema di chiuse che un tempo ne consentivano l'utilizzo per il trasporto di cose e persone, via barca. Valeria ha visto uscire il suo compagno di casa l'8 novembre alle 9. Poco prima lui era al telefono con la loro unica figlia, Stefania. Il pensiero di tutti è lo stesso. In che guai si è cacciato? Qualcuno gli ha fatto del male? Quali segreti o turbamenti ha nascosto a loro, che sono i suoi figli, e alla compagna? Luigi Criscuolo ha tanti amici, ma forse si è fatto anche qualche nemico. Di giorno ripara biciclette, di notte frequenta locali dove fa il buttafuori. C'è anche altro?
Vi siete conosciuti perché lui gestiva il locale Night, vero? Ti ricordi come si chiamava?
No, lui forse era il suo, gestiva il club Maxi Night. a San Martino, sotto l'hotel Giannino. E io, sì, lavoravo per un'agenzia e svolgevamo il servizio di buttafuori, che era per strip normale, classico nightclub.
Che tipo di ambiente c'era?
Ti può arrivare chiunque, cioè un ambiente di night, un ambiente notturno, e che lui gestiva anche senza sicurezza inizialmente. Non è che aveva la sicurezza, qualcuno che gli faceva la porta, ma poi praticamente gli facevo la porta, gli mettevo la porta e vedevo se chi entrava era giusto o no. Cioè.
Questa era la voce di Ramon Cristian Pisciotta, che faceva appunto il buttafuori al night gestito da Criscuolo intorno al 2010. Lui, come ci ha spiegato, si occupava della sicurezza all'ingresso. Del locale Criscuolo parlava sempre allora, anche con i vicini del negozio di bici.
Torniamo al presente. Le ricerche del commerciante si interrompono il 15 novembre. La famiglia è nella disperazione più nera. Ma l'angoscia e il silenzio a un certo punto vengono spezzate da strane circostanze. Il 1 dicembre Katia riceve una chiamata. Al telefono c'è una voce femminile, parla con un accento dell'est, così almeno le sembra. L'interlocutrice le dice di andare nella cabina telefonica vicino alla chiesa della Sacra Famiglia, a 2 passi da casa sua. C'è una lettera che riguarda tuo papà, le dice. Katia è agitata, non sa se in quella lettera troverà buone o cattive notizie.
1 dicembre, lasciandomi la prima lettera, dicendomi proprio queste parole: c'è una lettera per tuo papà. Queste cose, cioè, e mi era lasciata nella prima lettera nella cabina telefonica in via Tasso. Io mi sono precipitata lì in ciabatte, era novembre, faceva un freddo, ho ricevuto questa chiamata alle 6 di pomeriggio, 6:15 di sera. Mi sono messa sulle ciabatte, la prima cosa che ho trovato è il giubbotto, sono corsa rimpazzata, sono arrivata qua prima della questura.
Sul fatto che la lettera contenga buone o cattive notizie, non sa rispondere nemmeno quando, una volta recuperata la missiva nel posto indicato dalla voce femminile, comincia a leggerla. La lettera è scritta a computer e stampata, inserita in una busta. L'italiano è stentato. Giorno che preso lui, rotto vetro finestrino lato passeggeri con la testa, cercando di aggrapparsi al sedile, stappato copertura nera-blu e lì perso sangue trovato su sedile. Poi abbandonato su auto per resa nostra. Ora lui essere Lubiana. Cifra che lui deve dare 390.000 euro, ma accordata con signora 350. Se vuoi accettare, pubblica su Facebook una pagina con verde, tanto verde, noi capire. Se no rosso, noi lui basta, fare sparire per sempre, poi toccare voi, riuniti. Se tu avvisa polizia, bambino, marito e tutto muore e scompare in poco tempo, 24-48 ore. La prima lettera parla di come Criscuolo si sarebbe fatto male. Dice che non si trova più in Italia e chiede dei soldi alla famiglia. Il 6 dicembre la scena si ripete. Katia riceve un'altra telefonata dalla misteriosa donna dell'est.
La seconda lettera è successo così, che lei mi ha chiamato. Mi aveva lasciato la lettera, guarda, me lo ricordo, alle 12:25-26, perché dopo 5 minuti neanche, 12:30, quando siamo arrivati qua, la chiesa era già chiusa e lei mi aveva detto che mi aveva lasciato sotto al tappeto.
Quindi la donna dice a Katia che troverà una seconda lettera vicino alla stessa chiesa, ma stavolta sotto lo zerbino. La figlia di Criscuolo va nel posto suggerito il giorno successivo, dopo aver accompagnato la sua bambina a scuola.
Sono andata lì il mattino dopo, ho portato la bambina a scuola, mi sono fermata al bar e non ero convinta. Pensavo, ho detto no, io devo andare a vedere. Le porte della chiesa erano aperte, la lettera c'era. Ho chiamato subito la questura, alle 8:15 del mattino sono venuti e niente, hanno preso questa lettera, ma niente.
Sotto lo zerbino trova la lettera, anche questa scritta in un italiano stentato. Il testo è identico a quello del primo messaggio. La firma è una scritta in cirillico e la traduzione letterale di mafia russa. Le lettere vengono consegnate ai poliziotti che provano a decifrare quelle parole. Ci sono parecchi dubbi sull'autenticità di quei documenti, ritenuti subito poco attendibili. Di sicuro per gli investigatori quelle lettere non servono a risolvere il mistero del commerciante.
Io l'ho detto subito a mio padre, non spariva così, anche perché lui sapeva la sofferenza che ci avrebbe potuto dare, ma sapeva anche come avrei sofferto anch'io, perché io sono legatissima a mio padre. Purtroppo questa cosa qua mi ha proprio scosso la vita.
Intanto è passato quasi un mese dalla scomparsa e di Gigi Bici non ci sono ancora tracce. Facciamo un salto in avanti nel tempo. Fino al 20 dicembre, quando la proprietaria della tenuta di Calignano, Barbara Pasetti, chiama la polizia. Dice che suo figlio ha ritrovato un cadavere mentre giocava a pallone. Il corpo c'è davvero. Come abbiamo già detto, è ricoperto da un mucchio di foglie e rami secchi, all'esterno del cancello della proprietà che collega il giardino sul retro della casa alla campagna.
Sempre cronaca anche dalla prima pagina della provincia pavese. Vediamo il titolo d'apertura: bimbo trova un corpo nei campi, forse è Gigi Bici, ipotesi delitto. Probabile la morte violenta, il cadavere del commerciante era nascosto sotto il fogliame non lontano da dove era stata trovata l'auto di Criscuolo.
Da quanto tempo è lì? Difficile dirlo. Un drone, durante le ricerche, pochi giorni dopo la scomparsa ha fotografato il luogo dall'alto. Il mucchietto di rami si vedeva già il 12 novembre. Il corpo ritrovato dal bimbo che giocava a palla è proprio quello di Gigi Bici, il commerciante che tutti stanno cercando.
Ha due tatuaggi sul collo, una rondine e la scritta Gigi. Indossa i jeans che aveva al momento della scomparsa e la maglietta. Ma non ha più le scarpe sportive Puma e manca anche il cappotto. È sparito pure l'orologio d'acciaio che l'uomo portava sempre al polso. Il medico legale, intervenuto sul posto insieme al magistrato, nota subito un foro di proiettile alla tempia. Qualcuno gli ha sparato.
La mia casa si presta, come hanno visto tanti altri programmi, a una zona nascosta lì dietro, le siepi alte, un po' protetta, con questi giorni di nebbia era l'ideale. Non sono venuti più avanti più che altro per le telecamere, ma più che altro era fuori dal paese, vicino a una strada che questa qui è protetta dalle telecamere, quella di là, come ho fatto vedere, non è protetta. E qui scuola è scomparso per un'ora, che sia stato portato magari nelle viette qui dove ci sono anche colpi, avete potuto sentire prima, colpi di armi da fuoco dati dalla caccia. Qui non, a noi capita di sentirli, non lo fanno in centro a Pavia dove purtroppo avrebbe attirato attenzione, ma qui non c'è attenzione perché siamo abituati a queste cose.
Ma i colpi di scena non finiscono. Il giorno dopo il ritrovamento, il 21 dicembre, Barbara Pasetti dice ai cronisti che assediano la casa di avere trovato una lettera nella cassetta della posta. Un uomo le ha citofonato verso le 11 di sera, dicendole di andare a controllare. Insieme alla lettera Pasetti dice di aver trovato anche una foto del cadavere. Anche questo testo è scritto in un italiano stentato.
Non dire di questa lettera. Se no noi, che voi curiamo già da tempo, voi fare compagnia a traditore ladro, ormai morto per vostra volontà, sparato in faccia. Se voi dare soldi noi, 350.000 euro da lui rubati, voi vivere bene e tranquilli. Se no, noi iniziare tra 8 giorni a prendere uno alla volta, compagno Katia, sorella Stefania, figli piccolini, e uccidere, fare piccoli pezzi per cibo miei maiali. Voi non poter vivere così per sempre, voi paga e fare lavoretto, noi lascia stare per sempre, tutto finisce. Noi ridare anche corpo del padre per degna sepoltura, se no niente, neanche un posto dove mettere fiori o piangere, lui e la sua stupidità, se no brutto Natale per bimbi, e voi quest'anno, noi essere veramente coloro che mai si pensa di incontrare in vita, o meglio non far arrabbiare.
La lettera contiene ancora una richiesta di riscatto, ma stavolta aggiunge un altro particolare. Dice che Criscuolo è morto e come è successo. In più spiega che i soldi che la famiglia dovrebbe consegnare sarebbero il frutto di una rapina da lui fatta. Anche l'altra figlia, Stefania, che vive con la mamma Valeria, riceve la stessa missiva. anche lei il 21 dicembre, il giorno dopo il ritrovamento del corpo del padre.
Hanno suonato il citofono, però la mamma non ha fatto in tempo ad arrivare alla porta e ha risposto e non c'era più nessuno, ha guardato dalla finestra, non c'era più nessuno. Poi il nostro vicino di casa ha suonato mia mamma alla porta e gli fa: guarda che giù attaccata alla portina c'è una lettera per voi, e ve la porto su. E la mamma gli fa: sì portacela su. C'era sopra il mio nome e cognome, l'indirizzo scritto a pennarelli da un bambino, e poi all'interno c'era una lettera minatoria dove chiedevano i soldi, perché sennò avremmo passato un brutto Natale. Ci chiedevano, cioè ci avevano detto che ci avrebbero uccisi anche noi e dato in pasta ai maiali. Era questa.
Le indagini proseguono serrate. I familiari chiedono il silenzio stampa. Barbara Pasetti, invece, si concede spesso ai giornalisti. Rilascia interviste e apre le porte della sua tenuta. Dice che la sua vita è diventata un incubo dopo il ritrovamento del cadavere. Dice che le persone del paese la guardano con sospetto, che vorrebbe solo cancellare quei giorni, non avere mai scoperto il cadavere vicino a casa sua e tornare alla vita di prima. Pasetti, guardando le telecamere, lancia un appello a chi ha voluto che fosse lei a trovare il corpo. Ditemi, qual è il vostro scopo? Cosa devo fare? Poi, per qualche giorno, sulla vicenda cala ancora il silenzio. I riflettori si spengono, ma è solo un momento di sospensione in attesa degli sviluppi delle indagini.
30 giorni dopo il ritrovamento di Criscuolo, la polizia si presenta all'alba al casale dei Pasetti. È il 20 gennaio. Gli investigatori restano per ore nella tenuta. C'è la polizia scientifica con i cani molecolari, controllano ogni angolo della casa. Cosa cercano? Escono solo intorno alle 3 del pomeriggio e con loro c'è Barbara Pasetti, la donna che ha trovato il cadavere. Quando esce di casa, ha gli occhiali da sole, il gatto in una borsa da trasporto e l'aria serena, mentre guarda dentro l'obiettivo della macchina fotografica. Viene portata in carcere a Vigevano. Perché sospettano proprio di lei? Niente come sembra, il delitto Gigi Bici è un podcast della provincia pavese realizzato da Maria Fiore, Anna Ghezzi e Silvio Puccio. Ringraziamo il collega Adriano Agatti per il contributo e Francesca Finotti di Improvvisamente Pavia per la lettura delle lettere.
La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Editing e sound design Indie Hub Studio.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.